Abbiamo due amici. Come vi chiamate?
Tiziana.
Benvenuti in mezzo a noi. Allora, il tema che stiamo trattando, un tema delicato, che ha come titolo Mariti e mogli feriti, parliamone insieme. Abbiamo spiegato che cos'è il matrimonio, abbiamo spiegato alcune implicazioni del matrimonio ed è bello vedere, fratelli e sorelle, il valore che Dio dà al matrimonio. Nel mondo non si capisce più niente, ci si lascia, ci si riprende, c'è un disastro a livello familiare che metà ne basterebbe. E ci sono molti mariti feriti, molte mogli ferite. E questo è qualcosa che davvero scuote la vita di molte persone. Vi devo dire la verità, la volta scorsa non volevo soffermarmi troppo sull'aspetto dottrinale di questo tema, sull'implicazione dell'indissolubilità del matrimonio, cioè sul fatto che non esiste una sola ragione, alla luce della Bibbia, che l'uomo o la donna può avere per divorziare. C'è una piccola situazione che abbiamo visto la volta scorsa, che in caso in cui, in una famiglia, facciamo degli esempi, il marito è violento, ok? Oppure la moglie per qualche ragione prende strade non buone, uno dei due può scegliere di dire io mi separo da te, ma la scrittura sottolinea che non ci si può più risposare. Fino a quando? Fino a quando uno dei due coniugi non muore. Ciò che scioglie il matrimonio, il vincolo del matrimonio, questo patto fatto alla presenza del Signore, in qualsiasi tipo di fede, che è musulmano, cristiano, evangelico, cattolico, testimonio, qualsiasi rito, alla presenza del Signore o di un'autorità, viene suggellato. L'unica ragione per cui si può risposare è quando uno dei due coniugi muore. Abbiamo visto dei passi della scrittura che ci dimostrano in modo chiaro che non c'è possibilità di divorziare. Ok? Adesso non torno su quei passi perché ci vorrebbe un altro incontro, ma abbiamo le registrazioni. Chi vorrà le potrà riascoltare. Voglio questa mattina concentrarmi su due passi del Nuovo Testamento, ma per spiegare questi due passi del Nuovo Testamento, per spiegarli bene, dobbiamo rifarci a un passo dell'Antico Testamento, perché viene chiamato in causa. Allora vi chiedo di aprire la parola di Dio nel libro del Deuteronomio, al capitolo 24. Scusatemi. È un passo bellissimo, è un passo usato in maniera impropria, un passo che non dice nel modo più assoluto che si può divorziare, grazie Salvatore, ma vedremo qual è lo scopo di questo passo e poi è un po' una sorta di spiegazione dei due passi del Nuovo Testamento che andremo ad analizzare per il tempo che potremo. Deuteronomio capitolo 24. Io voglio farvi una domanda. Chi ha scritto il Pentateuco? Chi lo sa? Mosè, è vero? Chi sta parlando qua è Mosè. Guardate, quando un uomo sta facendo che cosa? Un'ipotesi. Sposa una donna che poi non vuole più perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo mette in mano e la mandi via. Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro e se quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio, glielo mette in mano e la manda via di casa sua, o se quest'altro marito che l'aveva presa in moglie muore, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del Signore. Tu non macchierai di peccato il paese che il Signore, il tuo Dio, ti darà come eredità. È un passo bellissimo. Gli hanno fatto dire di tutto e di più, anche cose che non c'entrano e che questo passo non vuole dire. Io voglio dirvi perché Mosè scrive questo capitolo, ispirato chiaramente dallo Spirito Santo. Non vuole giustificare il divorzio, ma qui Mosè sta spiegando le implicazioni quando qualcuno fa una scelta di un certo tipo. Mi spiego meglio. Cioè, sta spiegando le conseguenze alle quali andavano incontro sia coloro i quali mandavano via la propria moglie, e sia le mogli mandate via, e sia chi, per qualche ragione, mettiamo le virgolette, si sposava, mettiamo le virgolette, molte virgolette, in seconde nozze con questa donna. Ma lo stesso principio chiaramente vale anche per l'uomo. Io credo, fratelli, che le implicazioni che vediamo qua, in modo particolare l'ultima, ma la spiegheremo per quello che potremo, è valido ancora oggi. Io sono fermamente convinto di questo. Allora, il primo versetto, c'è un'ipotesi, e questa ipotesi vuole spiegare in primo luogo la legge che va contro l'uomo che manda via. Allora, notate, dice, quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più perché ha scoperto qualcosa di indecente, ed è bello perché la scuola del rabbino Hiller spiega che il termine tradotto qua vuole indicare tante cose generiche. Cioè, un marito a un certo punto dice: oh, mia moglie è fatta vecchia, io voglio una giovane. Oppure un marito dice a un certo punto: ma mia moglie non cucina bene. Oppure mi ha risposto male. Quindi faceva questa scuola una marea di esempi che l'uomo poteva prendere a pretesto per lasciare la propria moglie. Forse un litigio, forse le ipotesi erano tante. Allora, vi rifaccio una domanda, l'abbiamo studiata la volta scorsa, mi dispiace per chi non c'era. Alla luce di Prima Corinzi 7:10, un marito o una moglie può separarsi? La risposta è sì. Perché? Perché la scrittura dice: ci possono essere delle ragioni gravi. Io ho fatto l'esempio di quella donna che veniva presa, ammazzata dal marito, però la scrittura ricorda che deve rimanere sola, perché il vincolo del matrimonio non si rompe, non si spezza. L'abbiamo spiegato in più riprese. Quindi, che cosa doveva fare in questa ipotesi il marito? Il marito doveva scrivere l'atto di ripudio. Che cos'è l'atto di ripudio? Era una sorta di lettera che il marito doveva scrivere e spiegare e specificare la ragione per cui mandava via la propria moglie. Ok? Quindi doveva dire: io mando via mia moglie perché abbiamo litigato. Faccio degli esempi, lasciatemi fare degli esempi a caso. Oppure, che ne so, non ci troviamo più insieme, che ne so, litighiamo tutti i giorni. Ok, scrivi questa lettera di ripudio, gliela mettevi in mano alla donna e la donna veniva mandata via in quel contesto. Allora, guardate che cosa succede. Perché Mosè dice all'uomo di scrivere questa lettera di ripudio? Perché? Perché era una sorta di condanna contro se stesso, ok? Perché stava esponendo la propria moglie a un eventuale, se si fosse risposata, a un eventuale adulterio, ma allo stesso tempo sta dicendo: attenzione a quello che fai, perché è come un boomerang che poi ti ritorna indietro. E adesso lo spieghiamo meglio. Che cosa succedeva se una donna mandata via veniva incontrata per i paesi a quei tempi. L'unica cosa che pensavano, e soprattutto gli uomini maschilisti, che quella donna era stata mandata via perché magari aveva tradito il marito. E nell'Antico Testamento questa era una delle ragioni per cui si andava incontro a delle conseguenze molto gravi. Allora Mosè, quindi il Signore attraverso Mosè, per proteggere le donne, dice agli uomini: ti vuoi scrivere la tua condanna? Vuoi scrivere su un pezzo di carta perché tu stai lasciando tua moglie? Perché questa lettera, ovunque andrà tua moglie, che rimane tua moglie per tutta la tua vita, la dovrà far vedere. Questo andrà a tua vergogna e proteggerà la donna. Quindi non sta in questo passo regolamentando il divorzio. Non sta dicendo che si può divorziare, ma sta dicendo che ci sono delle conseguenze quando un uomo, una donna, prende una scelta di questo tipo. Qual è l'altra conseguenza? Beh, abbiamo letto che c'era la possibilità che questa donna sposata e legata al primo marito per tutta la sua vita potesse risposarsi. Alla luce, e lo vedremo nei due passi neotestamentari, diventava adultera, ok? E chi sposava questa donna, anche se non era mai stato sposato, diventa a sua volta adultero. Lo vedremo alla luce della scrittura. E la scrittura ci ricorda, fratelli, che gli adulteri in cielo non ci vanno, ok? Non fa sconti. Quindi chi vive in queste situazioni molto probabilmente ha delle situazioni dentro che non vanno bene. Ma notate, fate l'ipotesi ancora. Supponiamo che il secondo marito, sempre con le virgolette, molte virgolette, si stanca di questa pseudo moglie e dice, gli scrive un atto di ripudio, dice: oh, non mi piace, io pensavo di te così, basta, non mi piace, via. Oppure questo marito stesso muore. Se avete notato, c'è una conseguenza ancora più grave. Questa donna non poteva più essere ripresa in moglie dal primo marito. Perché? Perché era contaminata. Perché era contaminata? Perché si è contaminata? Perché era sposata e è andato con un altro uomo. Perché il matrimonio non si rompe se due in qualche modo vanno davanti all'autorità e dicono: ma noi ci abbiamo ripensato, oppure se fanno strade differenti per svariate ragioni. Abbiamo visto che la Bibbia spiega che l'unica ragione per cui un matrimonio finisce è quando uno dei due coniugi muore, l'altro diventa libero e può risposarsi. Allora, abbiamo spiegato questo. Perché l'ho spiegato? Perché nei due passi che andiamo a leggere adesso nel Nuovo Testamento è necessario capire il significato di questo Deuteronomio 24, perché in qualche modo viene preso a prestito. Matteo, Evangelo di Matteo, capitolo 5. Evangelo di Matteo, capitolo 5. Versetto 31 e 32, perché qui compaiono due termini che dobbiamo spiegare, usati male per dire: ecco, però ci si può risposare. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie, quindi sta facendo riferimento a Deuteronomio 24, le dia l'atto di ripudio. Ok, quel famoso documento. Ma io vi dico, chi manda via sua moglie, salvo per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Bellissimo. Solo nell'Evangelo di Matteo compare questa clausola, chiamiamolo così, che nel caso in cui una donna veniva mandata via, solo in caso di fornicazione, adesso spiegheremo, poteva risposarsi la persona che mandava via solo perché la moglie o il marito avesse commesso fornicazione. Notate, qui compaiono due termini, fornicazione e adulterio. fornicazione pornea, pornea, dico bene? Sì, grazie Marco, perdona il mio greco. Non... e l'altro è moichea, non so se l'ho detto bene, Marco. Moichea, ok, grazie. Questi due termini non sono la stessa cosa. Quindi non è che sta commettendo un errore qui Matteo, nello scrivere questi passi detti dal Signore Gesù. Non è che il Signore Gesù qua sta commettendo un errore. Allora, fornicazione vuol dire atto sessuale prima del matrimonio, ok? Mentre adulterio è atto sessuale dopo il matrimonio. È chiaro questo? Allora notate, dice qui, ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, ok, salvo per motivo di fornicazione, ad eccezione di questo motivo, la fa diventare adultera. Quindi ripete tutto quello che fin qui abbiamo ripetuto in Marco, nel Romani, prima Corinzi, Luca, in tutta la parola di Dio. La fa diventare adultera e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Quindi non solo diventa adulterio, adultera quella mandata via, ma anche chi la sposa, anche se non è stato mai sposato, diventa un adultero. È chiaro questo? Ma perché dice in questo caso solo a motivo di fornicazione? Per vederlo bene dobbiamo leggere il secondo passo. Quindi venite con me in Matteo capitolo 19, così diamo una spiegazione totale, raggruppandoli insieme questi due passi. Vorrei farvi notare, fratelli, anche lì, in Matteo 5, sempre quel pronome indefinito, vi ricordate, l'abbiamo spiegato la volta scorsa, non dice quel pronome indefinito chiunque, non dice chi è cattolico, solo per chi lo sapeva, perché se uno non lo sa non succede niente, non dice se ti sei convertito o non ti sei convertito, non dice se appartieni a una famiglia piuttosto che un'altra, non dice se io la penso così o tu la pensi così, chiunque, ok? Perché, abbiamo spiegato l'altra volta, perché il matrimonio è un atto, un'istituzione creazionale, fatto alla Genesi, e lì non c'erano fratelli e sorelle cattolici, evangelici, testimoni di Geova, non credenti, c'era un uomo e una donna. Un uomo e una donna che vanno davanti a Dio, non due uomini, non due donne, come adesso stiamo assistendo a queste scene obbrobiose, e lo dobbiamo dire, contro natura, altro che amore. Quello è un amore che Dio odia, ok? Quindi un uomo e una donna. Ecco perché dice più volte, quando tratta questo argomento, chiunque, chiunque. Andiamo in Matteo 19. Allora, leggiamo dal versetto 3. Dei farisei gli si avvicinarono per metterlo alla prova, dicendo: è lecito mandare via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Ed egli rispose loro: non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina, e che disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Essi gli dissero: perché dunque Mosè comandò di scrivere un atto di ripudio e di mandarla via? Gesù disse loro: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ma io vi dico che chiunque, ancora una volta questo chiunque, sottolineatelo fratelli, chiunque manda via sua moglie, e noi potremmo dire anche al contrario, anche marito, e ne sposa un'altra, commette adulterio. I discepoli gli dissero, notate come avevano capito bene i discepoli, avevano così capito bene, guardate che cosa dicono. I discepoli gli dissero: se tale è la situazione, cioè che non c'è una sola ragione per cui si possa divorziare, era questo il senso, se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prendere moglie. Bellissimo questo passo. Allora, ancora una volta qui, compaiono i due termini, fornicazione e adulterio, che hanno una spiegazione differente a seconda del contesto in cui si trovano. Ma trovandosi insieme in questo passo, vogliono ricordarci e spiegarci una verità. Perché solo in Matteo? Perché Matteo sta scrivendo ai giudei. E nel popolo dei giudei il fidanzamento aveva, e adesso ve lo dimostro, un grande valore. Cioè, i due che si fidanzavano, no, era come se fossero sposati, gli mancava solo di andare davanti all'autorità e l'atto sessuale. Non c'era una sola ragione che potesse rompere un fidanzamento, ad eccezione della fornicazione. Cioè, infatti, dal momento che si fidanzavano passavano 9 mesi, perché poteva magari la donna, in casa della donna, ma anche l'uomo, commettere fornicazione, cioè avere un rapporto sessuale fuori dal matrimonio, anche con un altro, e solo in quel caso il fidanzamento si poteva rompere. Allora fanno una domanda al Signore, ma scusami, dice qua la prima domanda, è lecito mandare via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Perché facevano così i giudei. Allora, che cosa fa il Signore? Risponde, e dove li manda? Alla Genesi, dove è stato istituito il primo matrimonio. Dice qui, non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina, non maschio e maschio, non femmina e femmina, ma maschio e femmina, e disse, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola carne. Vi ho ricordato la matematica di Dio, che non è come la nostra matematica. Un uomo più una donna, la matematica di Dio dice che è uno, diventano una sola persona. Allora, guardate, il Signore Gesù li manda alla Genesi e loro ancora dicono, ma come mai, gli fanno un'altra domanda, come mai Mosè ha permesso di scrivere quest'atto di ripudio? Ancora una volta Gesù risponde, per la durezza dei vostri cuori. Cioè, quando quell'uomo scriveva, mia moglie non l'amo più, non voglio più stare insieme, perché spiegava la sua ragione, stava scrivendo un giudizio contro se stesso. E Dio voleva tutelare la donna, perché una donna a quel tempo, da sola, fratelli, non è come adesso, viveva delle situazioni estreme, difficili. Allora veniva protetta dal Signore e quindi non veniva né lapidata e neppure veniva in qualche modo isolata, perché magari pensavano chissà cosa fosse successo. Allora, ma qui il Signor Gesù si sta contraddicendo usando fornicazione e adulterio? No, sta dicendo ai giudei che lo stavano ascoltando, l'unica ragione per cui tu ti puoi sciogliere è nel fidanzamento. Cioè, quando tu sei fidanzato, è l'unica ragione per cui, se vieni tradito, tu puoi lasciare. Notate, non dice al tuo fidanzato, tua moglie. Ve lo voglio dimostrare. Capitolo 1 di Matteo. Capitolo 1, i versetti 18-21. La Bibbia si spiega con la Bibbia. Perché i fidanzati venivano già considerati marito e moglie? Perché viviamo in contesto giudaico, ok? È l'unica cosa che poteva rompere un fidanzamento, lo voglio sottolineare, oggi si rompe il fidanzamento come se fossero... No, l'unica cosa era se uno dei due avesse commesso fornicazione, atto prima del matrimonio, anche con un'altra persona. Guardate, qui parla di Gesù, di Maria e Giuseppe, versetto 18. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa, cioè fidanzata, ok? Promessa sposa, cioè fidanzata a Giuseppe. E prima che fossero venute a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, come viene chiamato? Suo marito. Ma non erano ancora sposati. Eppure qui viene chiamato già suo marito. Giuseppe, suo marito, che era un uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie. Ed erano fidanzati, abbiamo letto che non erano ancora stati insieme, ok, non avevano avuto rapporti sessuali e ancora non erano andati davanti all'autorità. La scrittura li chiama marito e moglie. Ecco perché solo in Matteo 5 e in Matteo 19 e in Deuteronomio 24 troviamo questa, chiamiamola, eccezione. Ma che non riguarda il matrimonio, riguarda il fidanzamento. Allora, credo, fratelli, che non possiamo confonderci, credo che tutto quello che abbiamo detto fin qua abbia chiarito che il matrimonio non si può rompere fino a quando uno dei due non dovesse morire. E la prossima volta vedremo, inizieremo finalmente a entrare nelle problematiche del nostro tema. Inizieremo a vedere i sintomi, i segnali, quando all'interno di un matrimonio c'è qualcosa che non va. E poi vedremo la scrittura, la Bibbia, la soluzione che dà a questi malanni che si possono presentare all'interno di un matrimonio. Però non mi voglio perdere un'occasione. E concludo. Allora, venite con me in Apocalisse 19. E concludo. È una parentesi che apro. Siamo in un culto di adorazione, fratelli. E la Bibbia ricorda che non si nasce cristiani, quindi noi che nasciamo, nasciamo creature di Dio, non nasciamo dei cristiani, ma cristiano, dice Giovanni capitolo 1, si sceglie di diventare. Quando? Quando abbiamo capito, come abbiamo stato spiegato, che Gesù è morto a posto nostro, quando capiamo che Gesù è risorto dalla tomba e noi diciamo pubblicamente: io credo che Gesù è morto per me ed è risorto per me. Io credo che appartengo al Signore, perché lo dice la Bibbia, sono diventato un cristiano e Gesù e lo Spirito Santo abitano il mio cuore. Questo è quello che insegna la Bibbia. Quando è avvenuto questo, la Bibbia ci spiega una cosa, che la Chiesa, i credenti, quelli che hanno messo fede in Lui, biblicamente, diventano, sapete che cosa? La sposa di Gesù Cristo. Allora nel cielo ci sarà un giorno un matrimonio speciale. Ci sarà il matrimonio più bello di tutta l'eternità. Ci sarà il matrimonio dei matrimoni, dove lo sposo sarà Gesù Cristo e la sposa saranno i credenti di tutti i tempi alla presenza di Dio, e verrà celebrato questo matrimonio alla presenza di Dio Padre. È bellissimo questo, ve lo voglio leggere. Capitolo 19, versetto 7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Bellissimo questo passo. Allora guardate, fratelli, quanto è importante il matrimonio. Quando un uomo e una donna si sposano, coscienti o incoscienti, stanno portando un messaggio a tutti coloro i quali che lo vedono, coscienti o non coscienti. Cioè, l'uomo in quel momento rappresenta il Signore Gesù, lo sposo. La moglie, la donna che andrà a sposarsi, in quel momento rappresenta la Chiesa di Dio, cioè coloro che hanno messo fede nell'opera e nella persona del Signore Gesù. È bellissimo questo. Tutti i matrimoni danno questa spiegazione. La Bibbia ci ricorda che un giorno nel cielo ci sarà uno sposo, e non potrà esserci un altro sposo diverso dal Signore Gesù, e una sposa, cioè quelli che hanno messo fede nel Signore Gesù. Allora io mi rivolgo questa mattina a qualcuno in mezzo a noi che non ha la certezza della vita eterna. Se in mezzo a noi c'è qualcuno che non è sicuro che andrà in cielo quando morirà, che non crede che Gesù Cristo è il suo personale salvatore, è andato alla croce e quei chiodi, quel martello che batteva i chiodi non erano le mani dei romani, ma erano i nostri peccati che lo inchiodavano. Se non è così, voglio darti una brutta notizia. Tu non parteciperai a questo matrimonio celeste che ci permetterà di entrare nell'eternità alla presenza di Dio. Ma oggi anche tu hai la possibilità, oggi, non domani, di poter aprire il tuo cuore e mettere fiducia nella persona e nell'opera del Signore Gesù, perché anche tu possa entrare a far parte della Chiesa del Signore. Portiamoci a casa, fratelli, la bellezza della parola di Dio, la bellezza di essere dei suoi figli. Guardate, queste cose sono valide anche per chi non le conosce, purtroppo. Qual è il nostro vantaggio? Che leggendo la parola di Dio noi possiamo conoscere, evitare problemi grandi nella nostra vita. Se io dovessi avere un problema con mia moglie, non scappo. Se mia moglie dovesse avere un problema con me, non scappa. Affrontiamo e cerchiamo di darci una spiegazione alla luce della Scrittura per risolvere ed essere più forti di prima, perché sappiamo che il matrimonio dura per tutta la vita dei contraenti. Che il Signore, fratelli e sorelle, ci benedica. Amen.
Possiamo avere un breve tempo di preghiera?